Siamo alla quinta lezione di Anima che tratta degli interludi e cicli lunari. Ed allora iniziamo a leggere. La coordinazione tra il movimento dell'anima adombrante, attraverso cui essa infonde una parte del proposito divino alla coscienza, la quale a sua volta si è resa disponibile a cooperare con sincera aspirazione, è un processo che ha luogo mediante la meditazione. Quindi la meditazione è lo strumento per coordinare questo movimento dell'anima adombrante e della coscienza o anima incarnata. L'anima adombrante, il maestro, con il suo centro nel piano buddico è in perenne meditazione, mentre la coscienza incarnata, quindi il discepolo, si sforza attraverso l'atto meditativo autodeterminato, quindi potremmo dire autoimposto, di sintonizzare la persona, quindi i tre corpi della personalità, con i rispettivi appunto corpi eterico, mentale ed emotivo, per ricevere il modello divino superiore dell'anima e riplasmarlo in una forma inferiore, precipitandola poi allo scopo di manifestare quel proposito. Quindi sappiamo, l'anima incarnata riceve da quel modello divino attraverso l'anima adombrante quella forma archetipica o un frammento di quel piano divino attraverso un archetipo che arriva come intuizione, simbolo, ormai lo sappiamo, e riplasmando all'interno del cervello con i quattro elementi della materia, ormai abbiamo imparato i nomi e abbiamo imparato la prassi, con questi quattro elementi della materia, riplasmando queste forme in modo che possano manifestare al meglio il piano divino. Magari poi in questa lezione vediamo di dare qualche particolare in più rispetto anche a questo bisogno di riplasmare le forme. Sappiamo che le forme che sono ora manifestate, quindi le forme nelle varie attività, le forme delle relazioni umane, sono il frutto di civiltà, quindi cicli molto anche lunghi e antichi, fino a risalire a quel ciclo in Atlantide in cui queste forme di relazione, forme di civiltà, eccetera, sono state molto degradate. Ovviamente succede che quando le anime si incarnano vanno ad attingere a quel patrimonio di atomi che è intriso, di quelle qualità o comunque di quelle caratteristiche. E se ci sono state in alcuni periodi, civiltà, popoli, che a un certo punto sono entrati in opposizione al piano divino, beh, ovviamente le forme che sono state costruite attraverso di loro hanno quel certo livello di degradazione, oltre a quel tipo di opposizione che è, diciamo così, naturale entro la materia stessa. Ecco perché ci troviamo di fronte a forme che sono le attività planetarie dell'umanità e le forme di relazione dell'umanità, che insomma possiamo dire che non rispecchino, no? E senza ombra di dubbio il piano divino. Dovremmo avere forme di fratellanza, di accoglienza, forme di cooperazione reciproca, invece vediamo quanto fatichiamo per riuscire a manifestarle. Tutto questo è il frutto anche di questa antica lotta, contrapposizione che c'è stata tra una parte dell'umanità e quelli che allora erano le guide dell'umanità. Quindi, senza entrare nello specifico, adesso noi abbiamo il frutto di quella opposizione, di quel conflitto e dobbiamo porvi riparo. Ecco perché tante di queste forme sono degradate e noi dobbiamo riperfezionarle. Detto questo, continuiamo la lettura. L'organo responsabile dell'attività di ricezione, costruzione e precipitazione in forma è il cervello umano, in cui nella controparte eterica gli elementi di aria, terra, fuoco e acqua vengono utilizzati dalla coscienza per costruire la forma corrispondente al modello recepito sotto forma di intuizione. Quindi noi comprendiamo qui che questo modello divino degli archetipi lo possiamo recepire mediante la meditazione sotto forma di intuizione. Ripetiamo un attimo queste fasi di ricezione e quindi poi di manifestazione. Noi sappiamo che queste fasi corrispondono ai cosiddetti piani materiali, quindi partendo dal primo piano, quello che noi chiamiamo logoico, sono tutti piani quindi materiali, quindi di sostanza e di caratteristiche e qualità sostanziali. E allora potremmo dire che il piano logoico è fatto di quella sostanza di cui è impresso e formato il proposito, quindi il proposito divino. Al di sotto il piano monadico è costituito da quella sostanza che potremmo dire della ispirazione. Al di sotto il piano atmico e la sostanza della ideazione. Quindi vedete, archetipi, idee, sono proprio fatti della sostanza di quel piano atmico. E così al di sotto il piano buddico, il piano di quella sostanza che potremmo dire intuitiva, la sostanza dell'intuizione, il piano dell'anima, benissimo. Al di sotto abbiamo il piano manas, quindi del mentale superiore e inferiore, quindi il piano di quella sostanza che dà forma al pensiero. Al di sotto ancora abbiamo il piano astrale, quel piano della sostanza del sentimento e dell'emozione. E al di sotto ancora il piano eterico-fisico, potremmo definirlo il piano, quella sostanza che costituisce le nostre azioni vitali e apparenti. Quindi, come vedete, è tutta materia di cui noi, come anima incarnata, coscienza, ci serviamo per essere ispirati, per ricevere frammenti del piano divino e per poi poterli manifestare e concretizzare in forme. Bene, la responsabile di questo processo è in senso più vasto l'umanità intera, poiché è l'umanità che ha il compito di costruire le forme, che sono tutte le forme di relazione e di attività che noi andiamo a sperimentare, in quanto essa rappresenta il cervello del logos planetario. Certo, noi umanità insieme siamo qualificate dal quarto raggio, ma come centri o gangli o neuroni, diciamo così, no? Di quella vasta entità che è il nostro logos planetario, di quel cervello, essendo il nostro logos nel mentre, nella sua evoluzione, qualificato dal terzo raggio, ecco che il raggio dell'intelligenza appartiene a noi umanità e noi utilizziamo l'intelligenza per poter manifestare quell'amore che contiene il proposito divino. Ecco allora che utilizziamo il cervello e come cellule neurali di questo grande cervello, noi siamo appunto queste cellule del cervello del logos planetario, a cui è collegata la mente planetaria e dunque il centro della gola del pianeta. Ecco perché l'umanità in sé esprime proprio quel centro della gola planetaria. Bene, fin qua mi sembra che è tutto chiaro. Allora, Alfonso, vuoi procedere tu?
Esiste quindi un movimento ciclico che concerne sia l'anima che la persona. Potremmo chiamarlo il respiro dell'anima, che alita il modello divino, e il respiro della coscienza incarnata, che recepisce quel soffio o suono animico per riprodurlo al meglio in una forma concreta. Entrambi dunque necessitano di essere sincronizzati. In realtà l'anima d'un grande è sempre disponibile ad infondere i modelli superiori o idee archetipe tramite suono e luce, ma si dispone ad utilizzare una forma ciclica ampiamente conosciuta e familiare agli esseri umani proprio per facilitarne la ricessione. Tale forma è il ciclo lunare,
Quindi, Alfonso, che cosa comprendiamo da ciò?
che giustamente che l'anima, per esprimersi nel tridimensionale, deve ricorrere a qualcosa su cui l'umanità si sa muovere. E conoscendo che l'umanità conosce i cicli lunari, allora ha trovato questo modo per collegarsi con il tridimensionale, con l'essere umano. E pertanto l'anima adombrante, nei alita, sempre, sa che è in perenne meditazione, manda questi frammenti divini alla persona, questi frammenti del modello divino, e sotto una forma di respiro, di emissione e di ricezione, emissione da parte dell'anima e ricezione dalla parte della coscienza incarnata, dell'anima incarnata.
Benissimo.
E quindi però questo respiro deve essere sincronizzato, perché nascono i cicli, quindi ci sono gli interludi, i cicli lunari, quindi come tale per trovare la sincronia, per poter mandare all'anima incarnata i modelli superiori o le idee archetipe.
Benissimo. Ok, quindi è chiarissimo. Procediamo. Quindi possiamo passare ad Anna.
Sia l'anima che la persona quindi adottano cicli di meditazione che si susseguono attraverso due interludi, una superiore di ricezione ed una inferiore di precipitazione. All'interno dei cicli lunari o maggiori, inoltre, entro ogni ciclo lunare si susseguono due cicli giornalieri o minori, i quali comprendono a loro volta l'alternarsi dei due interludi, superiore di ricezione mattutina ed inferiore di partecipazione serale, di
Precipitazione
precipitazione
serale.
serale.
Insomma, cosa dobbiamo comprendere quindi qua? Che c'è un grande ciclo con due interludi, quindi all'interno di questo grande ciclo lunare, che è quello di 28 giorni, è composto da due cicli. Noi per comodità lo chiamiamo il ciclo ascendente, che inizia nel novilunio e termina nel plenilunio, e il ciclo discendente. Allora, il ciclo ascendente è detto anche di ricezione, e il ciclo discendente è detto anche di precipitazione. Così non ci sono dubbi e perplessità. Quello discendente va dal plenilunio al novilunio successivo. E quindi in tutto fanno 28 giorni, 28, 29, poi quello secondo, no, perché il ciclo lunare è di 28, ma il mese lunare è di 30 giorni. E allora, perché ci sono appunto plenilunio e novilunio da contare. E poi abbiamo, diciamo, un ciclo giornaliero, che è il ciclo dell'interludio, diciamo, minore. Il ciclo giornaliero, che è fatto di quindi mattino dall'alba a mezzogiorno, e quindi ciclo di ricezione e ciclo di precipitazione dal tramonto alla mezzanotte. Dopodiché, durante la notte, noi sappiamo che l'anima se ne va a ricevere l'istruzione nel suo ashram, e quindi è come se in quel ciclo notturno seguisse, diciamo, la fase dell'assimilazione di ciò che ha ricevuto durante il ciclo diurno. Quindi, detto questo, senza che, come dire, ci confondiamo con interludio superiore, inferiore, maggiore e minore, credo che sia più chiaro appunto comprendere che c'è un ciclo ascendente, un ciclo discendente, e poi nel ciclo giornaliero abbiamo il ciclo di ricezione al mattino e il ciclo di precipitazione alla sera. Va bene, Anna, per Penso che tu, no, abbia compreso, ti stai cimentando, no, già un po' con questi cicli, no?
Sì, stiamo facendo un po' tutti, credo.
Bene, quindi questa sera li vediamo, anche se li stiamo riprendendo, diciamo, questo argomento, anche se già nel corso sentiero, no, se n'era accennato.
Cicli di meditazione della coscienza. Ciclo maggiore, interludio superiore, dal novilunio al plenilunio. La coscienza incarnata nella persona raggiunge a cavallo del plenilunio, in un periodo che va da 12 ore a 3 giorni, a seconda del livello evolutivo, il punto più alto di aspirazione, a ciò che è trascendente, conosciuto come silenzio occulto. Durante la meditazione quotidiana, l'aspirante riceve progressivamente nella cavità l'illuminazione intuitiva dell'anima riguardo a uno specifico pensiero seme che verrà sviluppato nell'arco dei 14 giorni.
Allora, vediamo, qui c'è da sottolineare questo a seconda del livello evolutivo. Certo, che cosa significa? Un periodo che va dalle 12 ore ai 3 giorni, ovviamente secondo il livello evolutivo, questo, come dire, periodo viene concentrato, Viene concentrato. E allora comprendiamo che a cavallo del plenilunio abbiamo quel momento di massima ricezione, massima aspirazione quindi da parte della personalità per poter ricevere questi frammenti del piano divino da parte dell'anima adombrante. Naturalmente, subito dopo inizia il ciclo discendente. Ed allora adesso vediamo in questo ciclo il ciclo minore, quello che riguarda appunto il ciclo giornaliero.
Ciclo minore, interludio superiore, dall'alba a mezzodì, secondo il livello evolutivo. L'aspirante riceve ogni mattina una parte della luce dell'anima nella cavità sotto forma di simbolo o tocco, dove rimarrà in gestazione fino al momento della precipitazione. Questa meditazione è pure utile per ricevere illuminazione su problematiche contingenti.
Ecco, commentacelo un po', poi io farò ulteriori commenti.
Sì, ma parto dall'ultimo. Proprio perché essendo come dire, il primo momento della giornata, noi andando a letto ci siamo portati anche il proposito di poter comprendere, oltre che di programmare l'indomani, ma di poter comprendere quello che insomma è emerso nella giornata che abbiamo passato, quindi è proprio possibile che al nostro risveglio e quindi soprattutto quando ritorniamo, diciamo, nel luogo dove l'anima ha fatto appunto il suo apprendistato, possiamo ricevere quell'illuminazione e risoluzione di alcune problematiche. E questo è un concetto. L'altro concetto,
Alcune problematiche che riguardano, appunto, che sono contingenti, cioè che riguardano.
la vita quotidiana, o la vita di gruppo, o i conflitti con determinate situazioni, immagino, no?
Esatto, sì.
L'altro, l'aspirante diceva, ogni volta una parte della luce dell'anima nella cavità sotto forma di simbolo tocco.
Ecco,
Vai tu, vai.
dal tuo, no, il tuo tipo di esperienza, no? Questo simbolo tocco, tu come ti trovi? Lo ricevi in questo modo? Dacci la tua esperienza.
Ma diciamo dal novilunio al plenilunio, io sono come dire, quello che a me succede è che mi diventa tutto più chiaro e soprattutto molto più pratico come anche devo operare e costruire sia nella vita di gruppi che in tanti aspetti nel periodo successivo, quindi dal plenilunio al novilunio successivo. In questa prima fase è come se veramente io fossi sospeso e per me è una cosa importante perché la mia mente sento sempre molto in movimento in questo periodo. Come dire, no, riesce a non essere troppo, a non farsi prendere troppo da certi, come dire, simboli razionalizzati, come dire, oppure, ecco, sento piuttosto dei tocchi. In questo senso, la mia esperienza era in questa prima fase, dal novilunio al plenilunio, come delle forti, come dire, ricariche di luce e anche delle modificazioni di mese in mese rispetto a quello che è la parola seme o il pensiero seme che stiamo invocando e precipitando. Quindi
Quindi la vedo nel mio caso è più una questione di tocco e nella seconda parte è più una questione di attività pratica molto chiara che si manifesta.
Benissimo, grazie caro. Dunque, che dire di più? Intanto che questo è uno schema di base, ovviamente, no? Quindi non dobbiamo essere troppo rigidi su questo schema. Quando qui diciamo simbolo tocco, è chiaro, tocco può essere un simbolo, può essere poi un qualche cosa che lì per lì noi non riusciamo a decifrare. E possiamo solo averne una percezione attraverso i nostri corpi, cioè i corpi della personalità, quindi una sensazione emotiva o anche una sensazione fisica, un qualche impercettibile vibrazione, magari su un chakra e via dicendo. Tutto ciò non può essere ovviamente tradotto immediatamente, quindi dobbiamo poter mantenerlo comunque in cavità, come un bambino che sta in gestazione, senza porci ulteriori domande. Questo fatto di mantenere questo tocco, entro la cavità fa sì anche che noi rimaniamo concentrati sulla cavità durante lo scorrere della giornata. Ed è importante perché vuol dire mantenere la polarizzazione mentale e l'allineamento del cuore. Ora, sappiamo che non ci può essere una vera meditazione se non è preceduta da una vera aspirazione. E la vera aspirazione è quell'afflato interiore che ci spinge dal cuore a ricercare il contatto con l'anima. Quindi l'aspirazione è un fatto di cuore. Ecco perché il cuore viene prima della mente. Poi la meditazione è sicuramente il prodotto del contatto tra l'anima adombrante, la coscienza attraverso la mente, quindi una mente superiore e la mente concreta, quella della persona o il deva mentale. È chiaro che senza l'aspirazione non ci può essere questa ricezione di questo tocco. Dunque è importante prima avere il cuore sintonizzato sulle frequenze dell'anima e allora e solo allora la mente potrà essere pienamente ricettiva e quindi costruttiva. Non finirò mai di ribadire questo concetto. È il cuore il primo che si sintonizza. Il primo aspetto della persona che va a sintonizzarsi. Sappiamo anche che questa aspirazione in realtà parte da un impulso dell'anima adombrante stessa. E l'anima adombrante che è come se facesse una chiamata collect call e quindi chiamasse attraverso quell'impulso il cuore della persona ad un appunto incontro. E il cuore risponde attraverso a sua volta l'aspirazione al contatto, cioè sente a livello sentimentale, potremmo dire, no? Quindi di sentimento a livello cardiaco e anche corale, perché no? Corale perché si unisce all'anima che poi è l'anima una, questo impulso, questo bisogno appunto di appartenere all'anima una stessa. Ecco allora che è chiaro, no? Ci deve essere chiaro sempre, la meditazione è possibile quando e dà i suoi frutti, quando segue alla aspirazione. Dunque, ribadisco anche il concetto sulle problematiche contingenti. Noi facciamo questi cicli di meditazione, abbiamo un pensiero seme, ma sappiamo anche che all'occorrenza come pensiero seme ci può essere proprio la problematica che dobbiamo risolvere, della quale dobbiamo trovare il bandolo, cercare di comprenderne il significato evolutivo. E allora possiamo sempre eseguire una meditazione che ci serva appunto a trovarne e a scoprirne il significato. e quindi trovare l'aspetto risolutivo. Allora, adesso abbiamo il ciclo minore, quindi il del ciclo giornaliero, l'interludio inferiore. Chi lo legge?
Posso aggiungere una cosa che in questo momento mentre parlavi mi è venuta molto, molto forte.
Sì, caro.
Domenica io ho fatto un sogno molto vivido. Io ultimamente, cioè, negli ultimi anni ne faccio abbastanza pochi proprio perché ricordo quelli che mi servono. E questo invece era estremamente vivido e ho appena avuto un insight leggendo questo aspetto perché mi è comparso in una di queste parti un meteorite, una pietra che adesso fra l'altro ho collegato adesso di aver visto e ve la sto spedendo. Praticamente nel sogno io sapevo che questa pietra si chiamava Polonio.
Sì?
E io sono andato poi a cercarmi naturalmente il Polonio in internet, poi mi sono messo a cercarlo e mi sono dimenticato di scrivere il sogno che adesso scriverò dopo. Ma è veramente strano perché da domenica in qualche modo io ho iniziato il mio processo di preparazione al plenilunio fondamentalmente e non mi era mai successo di avere una visualizzazione dove questa pietra che vi ho spedito è proprio, era molto più grande ma era esattamente fatta in questo modo qua. E appunto dal link che vi ho messo è una pietra che è stata scoperta nel 2000 nel deserto del Gobi, quindi ha a che fare sicuramente con la gerarchia e qualcosa, quindi non so perché è collegata al Polonio che è stato scoperto dalla Curie ed è estremamente radioattivo, non so, sto simbolo, visto che lo sto collegando adesso ci dovrò lavorare meglio. Comunque vi ringrazio perché non avevo fatto nessun collegamento con questo aspetto.
Sì, benissimo, vedi, diciamo che il lavoro di gruppo serve anche a questo, no? A farci accendere una lampadina, a trovare una connessione di quelle nascoste che sono poi quelle che danno il sapore, no? A questo nostro percorso.
Io volevo solo ringraziarti, Edoardo, solo per un secondo, perché è veramente la prima volta che la spiegazione è stata eccelsa, ma chiara, che più chiara di così non si può.
Va bene, cara.
Quindi ti ringrazio.
Va bene, cara. Allora, vai Lorena.
Ciclo minore, interludio inferiore. Dal tramonto a mezzanotte, secondo livello evolutivo. L'aspirante recipita il simbolo o tocco in forma di concetto, che nei 14 giorni prende sempre più consistenza progettuale.
Ok, allora. Lo vuoi commentare tu?
Diciamo, nella seconda parte della giornata, a seconda del nostro livello evolutivo, questo simbolo o che noi abbiamo ricevuto viene appunto, prende questa consistenza progettuale, cioè viene, passa da un livello intuitivo a un livello in cui viene rivestito di quel pensiero intelligente.
Va bene, allora, quindi dal tramonto alla mezzanotte. Quindi anche qui, dal tramonto alla mezzanotte, secondo il proprio livello evolutivo, cosa significa? Che ognuno di noi può avere un suo orario che può anche variare. Ricordiamo solo che nel mezzodì, quindi al mezzogiorno, per quanto riguarda la meditazione ricettiva, è il punto dello zenite del sole. Naturalmente considerando l'ora solare, cioè il sole è perfettamente perpendicolare e quindi la linea è più retta rispetto all'alba o ad altri momenti, ok? Nel mattino. E così avviene per la mezzanotte. Questo non significa che il momento migliore sia il mezzogiorno o la mezzanotte, ma semplicemente perché ognuno poi risuonerà anche attraverso il proprio a livello evolutivo secondo l'asse di inclinazione, diciamo così. Allora, il concetto nei 14 giorni prende sempre più consistenza progettuale, cioè mano a mano, via via, giorno dopo giorno, precipitazione dopo precipitazione, è come se noi mettessimo lì giorno dopo giorno tante tesserine del mosaico, Il mosaico di quel mese, cioè di quel ciclo lunare. Un mosaico che piano piano va a prendere forma. Adesso noi abbiamo il ciclo maggiore e nell'interlunio inferiore, e cioè dal plenilunio al novilunio. Ciclo maggiore vuol dire il ciclo lunare nella sua fase discendente, quindi dal giorno del plenilunio o subito dopo al novilunio compreso.
Allora, il ciclo maggiore o interludio inferiore dal plenilunio al novilunio. La coscienza incarnata raggiunge il punto più basso o maggiore opportunità magica in cui l'illuminazione adombrante viene precipitata in una frequenza inferiore di apparenza durante o appena dopo il novilunio. L'aspirante, nei 14 giorni di meditazione quotidiana, riflette via via sul significato della forma progettuale e alla fine precipita nel campo eterico planetario il prodotto della sua riflessione come progetto definito. La magia è compiuta.
Quindi cosa hai compreso tu, Tatiana?
Che si costruisce pian piano la forma finale, che alla fine è precipitata. Però io l'ho compresa a livello teorico, nel senso che, visto che io sono quella che frequenta da più tempo e ripete da più tempo, appunto perché sono ripetente, no? ovviamente io non pratico proprio i cicli lunari, invece pratico il ciclo giornaliero. Poi durante il mese mi capita magari di avere delle spinte ad azioni o pensieri che poi producono degli effetti, ma come se, non saprei neanche come spiegare, come se fosse guidata in qualche modo. Ecco, come posso dire, ci sono degli eventi che si producono intorno e che ti conducono in una tale direzione. Però non so se avete tempo, se no vi raccontavo un evento.
Sì, ma c'è perché c'è
tempo.
Sì, sì, certo.
Allora, guarda, mi ricordo all'incirca un anno e mezzo fa che stavo per andare al mio gruppo e Giancarlo non poteva accompagnarmi, quindi ho preso i miei tram, visto che la distanza è abbastanza lunga. Ho impiegato un po' di tempo, poi i tram si sono bloccati. Arrabbiata com'ero, e visto che anche Giancarlo doveva frequentare il suo di gruppo, l'ho chiamato e ho detto, vabbè, se non sei ancora arrivato, cerca di pescarmi da qualche parte, perché sennò io sto in strada tutta la giornata. E mi ha preso e siamo andati al suo gruppo, che in maniera provvisoria si trovava in un edificio, visto che hanno venduto in Porta Nuova e stanno costruendo da un'altra parte.
A Milano?
A Milano, sì, certo. E visto che anche noi cercavamo un centro, ho detto, scusa, ma fai una bella cosa, chiedi se non per caso hanno uno spazio anche per noi. E adesso, dopo varie peripezie che non sto a raccontare, noi ci sposteremo proprio là come gruppo, perché alla fine sono stati presi gli accordi con un fratello di Giancarlo che insieme a una società guida quella zona. Quindi io ho interpretato quel blocco dei tram tutto quanto come un segno, no?
Eh già.
Però non è che potevo avere la certezza matematica, mi sono orientata, ho comunicato ad altri che hanno lavorato nel frattempo. E quindi sono delle cose che accadono, come per dire, in maniera che non dipende neanche da noi. Quindi a me capitano queste cose, ecco. Quindi non so quanto io possa ricevere un simbolo in meditazione, è molto difficile poi che io possa interpretarlo, però che abbia degli impulsi o dei concetti molto chiari, proprio lampanti, no? Anche guardando una situazione, una persona, questo mi capita, ecco.
Mm-hmm. Ma diciamo che ognuno, secondo i propri raggi, no? Quindi secondo la propria costituzione, trova la modalità più congeniale, ovviamente, no? Anche nella interpretazione. E quindi diciamo che questa è solo una traccia, ovviamente, che non può nemmeno essere rigida, perché sarebbe assurdo che lo fosse. E dobbiamo comprendere anche che saper leggere i segni durante la giornata è altrettanto importante, perché c'è la persona che ha più immaginazione o quella che ha più facilità di, come dire, far precipitare un simbolo o di riconoscere un simbolo, c'è quella che magari riceve una parola. E allora ciò che è importante è che, senza star lì a farci dei film su quello che ci può essere arrivato, ma cercando, anche se ci sono arrivate immagini o voci, cercare sempre poi di filtrarle attraverso la nostra centratura. Cioè, più noi siamo centrati, quindi stiamo nel nostro centro, che è tra le sopracciglia, perché è la residenza naturale della coscienza, quindi di noi anima incarnata, poiché sappiamo che il centro della cavità è il nostro laboratorio alchemico, ma il centro residenziale è Ajna, è il chakra tra le sopracciglia, perché è anche quello che ci serve come centro di integrazione dei tre corpi della personalità. Quindi più cerchiamo di stare e di risiedere lì, assisi sul trono tra le sopracciglia, più riusciamo ad interpretare nel modo giusto e a percepire nel modo corretto quello che può essere stato il tocco dell'anima in quella giornata. Dunque è anche in questo caso un fatto di ascolto, un ascolto interiore, un essere connessi con la nostra interiorità, un far sì che il frastuono e i rumori della personalità e dell'ambiente non ci impediscano di ascoltare quel sussurro, che è un sussurro prezioso, che è un sussurro quasi impalpabile, che nel momento in cui lo riceviamo e quando è quel vero tocco, non dà alla persona alcuna sensazione, alcuna percezione, alcun pensiero, alcun movimento ai nostri corpi. E quindi, dal punto di vista della personalità, è assolutamente impercettibile, eppure avviene. E quel avvenire può essere solo riconosciuto in quella centratura. Non c'è un altro modo, perché poi immediatamente la nostra mente lo colora di immagini, anche belle, anche suggestive, anche evocatrici. Il nostro corpo emotivo lo anima di sentimenti e di emozioni, e quindi di stati d'animo carichi anche di pathos. Ma tutto ciò non è il tocco. Il tocco è così leggero, impalpabile, sottile, che solo il cuore aperto e centrato, la mente in perfetto ascolto e quiescenza lo può cogliere. E solo quando si ha questa certezza interiore, che non ha alcuna prova tangibile, è come sapere: io so che il contatto è avvenuto, perché nel momento in cui avviene il contatto non è assolutamente percettibile dalla persona. Però, mantenendolo in cavità nel periodo di gestazione, è come se lievitasse e prendesse sempre più forma. E allora sì che parla e si rende palese attraverso i segnali, i segni rivelatori. E allora la nostra attenzione nell'ambito della giornata a riconoscerli, a decifrarli, in modo che quel tocco finalmente diventi un segno percettibile. Ed allora incomincia il nostro vero lavoro di costruzione. Incomincia quel lavoro all'interno del cervello per andare a formare l'immagine che poi verrà proiettata e quindi precipitata, accompagnandola dal suono, perché non c'è proiezione che non sia sostenuta dal suono. E in questo senso, oggi mentre ne parlavamo con i nostri fratelli e sorelle qua a Pestum, mi è venuta questa immagine che poi in realtà è abbastanza deduttiva, nemmeno tanto intuitiva. E cioè, noi sappiamo che quando esprimiamo un concetto, un'idea, attraverso un'immagine e il suono, è pienamente fruibile e recepibile. E infatti chiamiamo queste forme audiovisivi. Un audiovisivo è fatto di immagini in movimento, ma anche diapositive, e suono con parole e musica che accompagnano queste immagini. Ebbene, abbiamo inventato questo mezzo di comunicazione evidentemente perché è in analogia con la comunicazione dell'anima, che mette in sincronia l'immagine, quindi la proiezione mentale, e quell'onda sonora attraverso il chakra della gola, che è la emanazione astrale che sostiene il pensiero. Quindi quell'emanazione emotiva che va a sostenere il pensiero e a rafforzarlo, che va a sostenere quell'immagine proiettata. E allora comprendiamo come solo quando i corpi della personalità sono perfettamente allineati la proiezione può avvenire, e qui parliamo di proiezione dal terzo occhio, ovviamente, quindi con il terzo occhio attivato, la proiezione di quell'immagine mentale che viene sostenuta sempre attraverso il chakra della gola, che è sì il chakra che si riferisce al corpo mentale, ma che la gola ha anche quell'organo che sono le corde vocali. E quindi noi vediamo come quell'onda, che è l'onda magnetica astrale, quell'onda magnetica del sentimento e dell'emozione, sostiene la creazione dell'immagine. E noi stiamo riproducendo un audiovisivo. L'immagine proiettata è il sonoro che l'accompagna. Il sonoro è l'om, è la nostra voce, le nostre parole, ma più che le nostre parole è il tono e il timbro della voce. È come dire che quando siamo in questa fase proiettiva, nella precipitazione di questa immagine durante i 14 giorni del ciclo discendente, il tono che accompagna la nostra voce è direttamente conseguenziale con l'immagine che stiamo proiettando perché possa manifestarsi. Ed ecco allora che questa magia cerimoniale si manifesta in tutto il suo intreccio e coinvolgimento di mente, di sentimento e di azione. L'azione, la sappiamo, è quella onda sonora del sentimento che si propaga sostenendo l'immagine e quindi la forma pensiero, entro la rete eterica. Entro la rete eterica. Ma quel sentimento non è il nostro, nel senso che noi lo sosteniamo attraverso il nostro deva emotivo, ma non attraverso un sentimento di pancia o un sentimento di cuore, ma attraverso il tono della nostra voce, tono e timbro. Di modo che non sia l'intenzione delle nostre parole e il lavoro sia più impersonale possibile. È come mantenere in questa culla, matrice, quasi... Adesso mi è venuta questa immagine, prendetela com'è, questa forma in gestazione che si sta formando come il bambino, quasi come se il tono della nostra voce, armonico, armonioso, gli cantasse una ninna nanna. Cioè lo mantiene, lo avvolge, lo protegge, senza che noi, come persona, ce ne impossessiamo. È una creatura che deve vivere di vita e luce propria. Tant'è vero che la proiezione, che è sempre una proiezione entro la rete eterica accompagnata da quell'onda sonora, la allontani da noi, la proietti su quello schermo che è la rete eterica e sia sostenuta dal nostro amore come protezione, ma che sia lasciata libera di raccogliere intorno a sé forza magnetica. In questo modo il lavoro è impersonale e noi ce ne distacchiamo e diventa un vero e proprio dono. Dopodiché lo accompagniamo, questa forma che è stata liberata da noi attraverso questo dono, è come se l'accompagnassimo con lo sguardo, vedendola in questo volo virtuale entro la rete eterica, è come se facesse il giro dell'intero globo ed è lì dove, attraverso i nodi della rete, i punti nodali, può raggiungere tutta l'umanità. Ma a questo punto, come questo possiamo dire abbraccio intorno al globo, attorno al nostro pianeta, possa poi trovare la direzione del ritorno, il ritorno alla casa del padre, e quindi il nostro è un accompagnamento visivo, un accompagnamento focalizzato e distaccato, focalizzato ma contemporaneamente distaccato, in modo che possa ritornare, dopo aver svolto il suo compito, alla casa del padre. Quindi riattraversare tutti i piani della materia fino al piano logoico. In questo vi è la comunicazione di andata e ritorno dal padre attraverso il figlio alla madre. In quel momento la madre materia, tutta la vita e le vite a livello eterico, a livello emotivo e mentale, che raccolgono quel messaggio, e quel messaggio, arricchito di quell'esperienza, fa vibrare tutte queste vite ad un livello superiore, ad una vibrazione maggiore. Ed è questa vibrazione che ritornerà alla casa del padre, dando conferma che la redenzione della materia è avvenuta e sta avvenendo e continuerà ad avvenire. Comprendete che allora noi siamo dei canali per questo grande viaggio, il viaggio che fa un frammento del piano divino che attraverso di noi diviene manifesto, che attraverso di noi consente a quelle vite minori, che sono quelle coscienze ancora imprigionate in un viaggio involutivo che noi chiamiamo materia ai suoi vari livelli, consente di riprendere il cammino e di, innalzando la loro vibrazione, poter fare continuare il loro viaggio evolutivo. Giovanni, a questo proposito, cosa ti viene da esprimere?
Sono estasiato dall'essere entrato nel tuo flusso di pensieri. Mm. Non saprei, guarda, proprio come aggiungere.
Lo vedi come, sai quando si parla, no, che in fin dei conti questa materia non è nient'altro che punti di coscienza, no? Quindi punti focali di coscienza che sono nella fase involutiva, no? E che la Belli la chiama questa terza linea evolutiva, no? Che però è in fase involutiva e che verrà completamente risvegliata nel successivo incarnazione del sistema solare, no? Sì. E quindi è come dire, il nostro compito è anche quello, ce ne serviamo come materia, ma in realtà sono vite che quasi si fossero perse lungo il percorso, no? Mm. E utilizzandole come materia, quindi come mattoncini per la coscienza, per potersi esprimere, ecco che noi li riattiviamo, li risvegliamo, no? Ulteriormente permettiamo loro di proseguire il percorso. Quindi questo ritorno, seguendo questa forma creata verso il ritorno della casa del padre, dopo che ha svolto il suo compito, è come dire, ha il significato che tutto ritorna alla fonte, no? Alfa e Omega, e quindi si compie il viaggio. Ed è questo, perché ogni cerimonia, ogni atto cerimoniale è un atto di andata e ritorno. E tutto ciò ci sta preparando a quella che poi, fra qualche settimana, affronteremo come la cerimonia della vita. E allora saremo diventati un po' più esperti e comprenderemo forse un po' di più questo viaggio di andata e ritorno, che è il viaggio di andata e ritorno, ma è il viaggio della salvazione, è il viaggio della redenzione, ed è una redenzione della materia, ma è un'evoluzione della coscienza. Dunque, questi compiti si intrecciano. L'uno, potremmo dire, è utile all'altro. E in questo sta la cooperazione stretta, e in questo sta il connubio, lo sposalizio di spirito e materia. In fin dei conti, potremmo dire, la materia questa sconosciuta, questo mistero che la circonda. Perché ci pensavamo oggi, dal piano che noi chiamiamo logoico, il piano Adi, come lo chiamano, no? Come viene chiamato in sanscrito, fino a quello che noi chiamiamo solido, il fisico, è tutta materia. Eppure è tutto spirito. E allora, pian piano, ne comprendiamo il significato, ma non attraverso uno sforzo mentale, attraverso la nostra sperimentazione, cioè portando in pratica quello che noi siamo, scoprendo il nostro compito giorno dopo giorno.
Ciclo minore, interludio superiore, dall'alba a mezzodì. L'aspirante contempla con la mente concreta, uno al giorno, i concetti precipitati nei 14 giorni del ciclo maggiore ascendente e li riveste di un'operatività pratica, tenendoli in formulazione nell'arco della giornata fino al momento della precipitazione.
Sì, allora, Vanessa.
Allora, in questo ciclo, in questo secondo ciclo, dall'alba a mezzogiorno, il compito è contemplare con la mente concreta. Quindi attraverso il pensiero concreto,
sì,
quelli che sono i concetti che sono stati precipitati dall'anima adombante nei 14 giorni precedenti.
Sì, quindi uno al giorno, si riprendono dal primo, poi il secondo, quindi si seguono e si segue quella sequenza. Cosa vuol dire per te, quindi, diciamo, contemplarli con la mente concreta?
Forse
Allora, usare la mente concreta per me significa cercare concatenazioni di pensiero.
Bene.
Quindi direi che forse cercare un significato, cercare sì, un significato attraverso il pensiero concreto, quindi attraverso concatenazioni di pensieri.
È un significato pratico.
Un significato
Come
pratico.
posso portare in pratica questo concetto? Quali strumenti ci ragiono sopra?
Ci ragiono sopra.
Cosa vuol dire questo? No? Mi è comparsa questa cosa che è diventato, non so, ad esempio, cerco di mantenere, poniamo che fosse un simbolo, no? Che io poi vado a decriptare e quel simbolo mi porta a quel significato completo che devo mantenere gli occhi aperti. In questo momento mi è venuto questo esempio, prendetelo così com'è, no? Allora, quando lo porto in contemplazione, quello che è stato un precipitato che però nel ciclo ascendente è più un'irradiazione che io faccio alla sera. Voi mi direte, ma qual è la differenza tra un'irradiazione e un precipitato? No, è solo lessicale. È come io mi pongo, ok? Come io mi pongo rispetto a
Forse
quel ciclo.
che
Di cara. Di.
l'irradiazione forse è un lasciare, cioè come dicevi tu prima, lasciare andare in modo che possa attrarre a sé forza magnetica.
Benissimo,
E invece in
benissimo.
questa seconda parte la forma, il concetto a quel punto ha assunto forma magnetica e quindi noi possiamo utilizzarlo, possiamo farlo precipitare, ovvero portarlo concretamente nella nostra vita, applicarlo.
Applicarlo, infatti, bene, bene. E allora quegli devi stare con gli occhi aperti, no? Quando è portato in contemplazione, Vanessa, cosa può diventare, no? Come una applicazione concreta nella tua vita quotidiana, ad esempio.
Beh, che devo stare attenta a quello che sta succedendo, cioè forse che devo andare oltre l'apparenza di quello che sta succedendo.
Ad esempio, e per un altro, non so, Enrico, e per te questo cosa potrebbe significare in concreto, mantenere questi occhi aperti? Ad esempio.
Quel giusto allineamento, quella visione, quindi portarla nell'arco della giornata e realizzarla.
E non so, per Anna, Lorena, questo mantenere gli occhi aperti, che significato viene a assumere pratico?
Mantenere sempre cercare di mantenere il pensiero su quest'idea, su questo seme che abbiamo piantato.
E per te, Lorena?
E adesso mi è venuto così che magari questi occhi aperti sono proprio mantenere gli occhi aperti della vista e non farsi confondere proprio, quindi che questi nostri occhi siano ben aperti, tutti e due, per farci vedere la realtà com'è, quindi è un lavoro continuo di attenzione, di anche concentrazione, di attenzione nel rimanere proprio focalizzati su ciò che è il proposito.
Benissimo, benissimo. Tatiana, questo mantenere gli occhi aperti per te?
Guarda, per me è navigare nelle correnti della vita una, ecco, sono come delle scie eteriche che ci conducono.
Quindi
E
nell'ambito della giornata, perché sia
nell'ambito della
pratico.
giornata, quando noi siamo focalizzati, abbiamo la sincronicità in tutto ciò che facciamo.
E qui.
Quando non siamo sintonizzati, ci cade la borsa, ci si blocca il tram o quant'altro. Quindi
Quindi
nella sintonia si fanno gli incontri perfetti.
E quindi è quel mantenere gli occhi aperti.
Sì, e cogliere anche i segnali che ci sono perennemente intorno a noi. Si può
Giusto.
incontrare 2 volte la stessa persona perché la dobbiamo vedere senza averla cercata o cose simili.
Ad esempio,
Ad esempio.
Alfonso, per te?
Secondo me significa stare in autosservazione, non è tutto ciò che luccica, non fidarsi delle apparenze, ma andare all'essenza.
Benissimo. Giovanni, per te?
Beh, per me il mio ragionamento potrebbe sempre essere legato al lavoro che faccio, quindi non so se mi ritrovo a lavorare col gruppo, di fare in modo che nel gruppo faccia fare un lavoro di meditazione riflessiva su qualcosa che magari il gruppo non sta guardando o con cui io o il gruppo stesso stiamo, diciamo, limitando rispetto alla possibilità di lavorare insieme, di fare servizi in un modo più luminoso o di far leggere qualcosa di particolarmente evidente e chiaro che può aiutare un percorso di comprensione che in quel momento lì magari è un po' destabilizzante, non so, una cosa di questo tipo.
Benissimo, vi ringrazio perché ognuno di voi ha esemplificato proprio quello che significa riuscire a formulare questo pensiero concreto, riuscire a contemplare e formularlo. Dopodiché, nel ciclo Vanessa, no, dal tramonto alla mezzanotte, viene precipitato. Allora, vuoi leggerlo, quella parte?
Ciclo minore, interludio inferiore, dal tramonto a mezzanotte. L'aspirante precipita nella rete eterica ogni sera il prodotto della contemplazione o riflessione mantenuta in formulazione durante la giornata. Questa meditazione è utile anche per concretizzare soluzioni a problemi contingenti.
Dunque, sì, di Vanessa, di pure.
Sì, è che è in questa fase. Dobbiamo precipitare, quindi dobbiamo diffondere intenzionalmente nella rete eterica il prodotto di queste riflessioni, delle riflessioni che abbiamo fatto durante la giornata sui concetti, meditati.
Sì, in questo caso contemplati, no? Usiamo questo
Contemplati.
termine perché proprio con la mente razionale, la mente concreta, siamo andati, quindi col ragionamento, a vedere le varie sfaccettature e a vedere come queste varie sfaccettature, di questo concetto che noi abbiamo evidenziato, possiamo portare in concretezza, come le possiamo applicare. E ci troveremo di fronte anche a più modalità, no? Non solo, più di una. E quindi ci può essere questo anche un lavoro che ci tiene impegnati una settimana, perché ogni volta scopriamo una modalità diversa. Quindi, naturalmente, noi ora stiamo facendo un procedimento che ci coinvolge con un pensiero seme, quindi nell'arco dei 28 giorni. Ma pensiamo che se non avessimo un pensiero seme, su cui lavorare, diciamo che è la linea guida, noi potremmo lavorare su una problematica e quindi, trovato quella forma o quella formula, potremmo sperimentarla nelle, come dire, nelle varie possibilità che la contemplazione attraverso la mente concreta ci svela, quindi possibilità attuative. E allora vedete che questo lavoro diventa anche molto pratico, non è solo concettuale.
Non posso proprio parlare di qualcosa che è successo, nel senso che questo è per me è il secondo mese, domani inizierò il terzo mese di meditazione,
Sì.
e quindi mi sto impratichendo, nel senso che sto cercando di, non posso dire di, non so, non posso dire di aver sentito un tocco o un simbolo, no, non posso dire di aver ricevuto segni di questo tipo.
Diciamo che ha incominciato a comprendere qual è, diciamo, questa pratica e no, questo meccanismo che si muove.
E diciamo che mi sto sforzando di interpretare ciò che mi accade secondo un'ottica diversa, secondo con una luce di, ponendo gli avvenimenti, gli accadimenti sotto una luce diversa. Quindi diciamo che in questo momento io sento rispetto a ciò un mio sforzo, un mio grande sforzo.
Bene, bene, che sta dando, insomma, sta producendo un cambiamento.
Sì.
Molto bene, sì. Va bene, cara. Grazie. Allora, grazie. Ritorniamo ad Alfonso, quindi con gli avvertimenti.
In un deludio inferiore non si può padroneggiare la natura formale senza che l'approccio venga mantenuto per lo specifico proposito dell'incarnazione. Se la continuità delle meditazioni viene interrotta, il ciclo successivo è mandato fuori di equilibrio e il risultato è compromesso.
Quindi?
Questo ci esorta ad essere conseguenziali e avere un ritmo e una disciplina.
Giusto.
E solo con un ritmo noi possiamo utilizzare questi cicli per una costruzione di una forma valida per tutta l'umanità, sì. Oppure per risolvere delle problematiche che noi vogliamo, a cui noi vogliamo una risposta.
Sì.
Quindi se non c'è questa continuità, quindi quando andiamo a precipitare, è come se noi non potessimo precipitare niente, quindi falsiamo tutto, perché il piano divino con tutti i vari frammenti, si manifesta sotto vari frammenti. Quindi per avere l'idea completa dobbiamo avere un pezzo giornaliero per volte, alla fine dell'idea compiuta.
Quindi diciamo, no, che è chiaro, dobbiamo avere tutto il paesaggio, no? O tutto il dipinto davanti agli occhi per poter quindi poi avere una azione efficace. Questo però, siccome noi stiamo sperimentando, non significa che buttiamo via tutto il lavoro se una volta o in una meditazione non ci è arrivato, no, qualche cosa e noi non sappiamo come fare e ci paralizziamo. Non ci dobbiamo perdere d'animo, anche se un giorno non c'è stato e qui ci dice diciamo va tutto fuori sincrono il lavoro, diciamo che siccome stiamo sperimentando siamo anche sotto la protezione, la protezione del maestro R, la protezione, diciamo, dell'ashram di sintesi, e sanno che noi stiamo sperimentando con sincera aspirazione, e quindi non è che buttiamo via tutto il lavoro, stiamo diventando sempre più capaci e provetti, quindi possiamo anche sbagliare e possiamo anche, come succede, no, quando si sta imparando una tecnica, una pratica, anche fare degli errori, senza che tutto ciò comprometta il lavoro globale. Quindi non ci dobbiamo fasciare la testa se abbiamo saltato un giorno, se un determinato giorno non ci è arrivato niente, eccetera. Noi continuiamo il nostro lavoro e quando non ci è arrivato qualche cosa, noi diciamo sempre, va bene, offro anche questo qualche cosa che io non sono riuscito a decifrare, lo offro comunque al lavoro e al servizio che sto compiendo. Quello che è interessante è che mano a mano che noi andiamo ad addestrare i nostri deva in questa pratica meditativa, mano a mano questa tecnica diventa sempre più agevole e il disegno globale in ogni ciclo appare. Perché poi noi andremo nel momento della massima ricezione, come dire, a dare corpo a quell'adombramento, no? Che c'è stato per quei 14 giorni, e nel momento della massima precipitazione gli andremo a dare come dire, una ragione attuativa. Quindi, anche se ci è mancato un pezzo del puzzle, da quei pezzi, no? Da quei tasselli che noi siamo riusciti a scoprire e a concretizzare, noi riusciamo a riconoscere il disegno per quel ciclo. Ok? E allora sappiamo che comunque stiamo portando avanti la nostra opera. Dunque, quello che è importante è avere il quadro complessivo, il quadro di sintesi. Quindi, anche se abbiamo saltato qualche tassello, possiamo sempre recuperare quel quadro di sintesi che va precipitato. Nel momento della precipitazione sappiamo che il nostro cuore è aperto. E quello che noi diamo è un dono. Non lo teniamo per noi, anche se andrà comunque a influenzare i nostri veicoli. Ci darà delle opportunità di concretizzazione e di applicazione. L'importante è che noi lo seguiamo in modo distaccato, mentre quella forma complessiva, sintetica, alla fine dei 28 giorni si separa da noi. Ricordiamoci che questo è importante perché fa sì che noi non rimaniamo ossessionati emotivamente dal nostro stesso lavoro, dalla nostra stessa creazione. Quindi quel distacco, facendo in modo che il nostro corpo emotivo non vi arrechi sostanza, ma che sia libera quella forma di andare a catturare sostanza emotiva entro la dimensione emotiva, quindi entro la dimensione astrale, ci rende immuni dall'esserne ossessionati. Ossessionati vuol dire che rimarrebbe entro il nostro corpo emotivo e quindi non potrebbe andare in realizzazione concreta, in espressione concreta. Rimarrebbe ad alimentare il nostro corpo di desiderio senza manifestarsi, quella che è una vera e propria ossessione. Sappiamo che il corpo di desiderio, quando viene continuamente alimentato, cattura l'energia mentale e quindi cattura e toglie alimento a quella forma pensiero. Ecco perché ci viene detto fatelo in modo distaccato, soprattutto riguardo al deva emotivo, al deva astrale. Il cuore, il nostro cuore irradi e dal nostro cuore venga precipitata senza il coinvolgimento del deva, del nostro deva emotivo. Questo è un punto cruciale. E quindi dobbiamo esercitarci a comprendere e a provare che cosa significa proiettare quella forma una volta che è stata costruita, la possiamo avere d'esempio per poterla utilizzare, ma non ci appartiene più. L'abbiamo donata. Credo che ne comprendete l'importanza. Perché se la lasciamo andare, catturerà a sua volta quella forza magnetica per catturare le coscienze entro la rete eterica e quindi porterà il suo apporto evolutivo. Altrimenti resterà solo un sogno inespresso dentro di noi. È chiaro questo? Perché comunque noi ci stiamo allenando, ci stiamo addestrando, non siamo ancora,
È
cioè non...
importante l'intento in cui facciamo le cose.
Esatto, benissimo, è importante l'intento, non ci dobbiamo illudere di essere ancora, no? Anche perché sappiamo che la vera proiezione avviene solo quando il terzo occhio è aperto, ma se noi non ci addestriamo, come lo apriamo questo terzo occhio? Attraverso lo studio, attraverso la meditazione e ancor più attraverso il servizio. Quindi è un processo che avviene man mano e noi operiamo come se fosse già aperto, eh? Quindi possiamo anche sbagliare, sempre mantenendo l'intento che tutto ciò che è pronto per essere risolto karmicamente lo sia, e tutto ciò che non è pronto noi non potremo arrecare alcun danno. Questo è importante, perché altrimenti ci impedirebbe la sperimentazione stessa. Allora, dopo di Alfonso, ritorniamo ad Anna.
Tenendo conto che l'anima adombrante è un'anima di gruppo che tenta di appropriarsi della coscienza incarnata del suo strumento, il quale consiste nel gruppo di discepoli nel mondo. La vita del gruppo ashramico, l'unità di gruppo con cui l'aspirante è in contatto incarnato, egli aspirante deve effettuare un allineamento orizzontale. Con questi tre aspetti,
punto. Ok? Quindi, l'aspirante deve fare un allineamento. Quali sono questi tre aspetti? Allora, coscienza incarnata nel suo strumento, il quale consiste nel gruppo di discepoli nel mondo, quindi tutto il gruppo di discepoli nel mondo, la vita del gruppo ashramico, quindi all'interno dell'ashram di competenza, in questo caso l'ashram di sintesi, e l'unità di gruppo con cui l'aspirante è in contatto incarnato, cioè il gruppo entro il quale egli stesso porta il suo servizio e la sua partecipazione. Questi sono i tre aspetti di cui deve tenere conto. Di conseguenza,
ognuno di noi sarà recettore e quindi farà parte, insomma, ognuno parteciperà con tutti gli altri a recepire l'anima adombrante, il messaggio dell'anima adombrante.
Esatto. Quindi continua a leggere, di conseguenza.
Di conseguenza l'aspirante fungerà da recettore integrato all'interno di un gruppo, beneficiando di una maggiore capacità ricettiva nell'interludio superiore, mentre nell'interludio inferiore potrà beneficiare dell'atto di partecipazione dell'intero gruppo.
Di precipitazione dell'intero gruppo.
L'intero gruppo per mezzo del proprio strumento.
Quindi in pratica qui che cosa ci dice? No? Che lavorando all'interno del gruppo, ciascun partecipante avrà una maggiore capacità ricettiva e può beneficiare anche di una maggiore capacità di precipitazione, no? Dell'intero gruppo. Insomma, vuol dire che l'unione fa la forza e quindi anche la singola unità di coscienza, il singolo partecipante beneficia di questo aspetto all'interno del gruppo. Non è così?
Penso di sì.
Pensare seme per le meditazioni cicliche di un ciclo annuale. Il ciclo annuale di meditazioni per la precipitazione della saggezza ha ispirato i seguenti 12 pensieri seme. Uno per ogni mese a partire dal primo plenilunio dell'anno.
Novilunio
dell'anno o dalla data di celebrazione del Vesak. 1. Il potere di verità è Dio. 2. La verità, l'amore di verità è saggezza. 3. La luce di verità è ogni uomo è un Cristo. 4. La verità vi renderà liberi. 5. La volontà di sintesi è lo spirito di pace. 6. La volontà di amore è la causa della pace. 7. La volontà di bene è l'azione della pace. 8. La divina motivazione di forza è la vita di Dio. 9. La saggezza di forza è l'amore di Dio. 10. Il giusto uso della forza è l'amore dell'umanità, individualmente e collettivamente. 11. L'amore trascende il conflitto. 12. Il piano divino per l'umanità si manifesta attraverso la divinità di ciascuna unità individuale.
Bene. Allora, questi 12 pensieri seme, ovviamente adesso non li possiamo sovrapporre a quelli che già stiamo utilizzando. Dunque, ci sono alcuni di voi che sono impegnati già nei precedenti 12 pensieri seme, vero? Bene. E naturalmente continueranno per tutto l'anno. Cosa significa? Significa che questi secondi 12 pensieri seme faranno parte dei pensieri seme del prossimo anno, del prossimo ciclo. Tanto non c'è fretta. Ci sono altri allievi prima di voi che vi hanno preceduto e sono passati prima nella guidati dai 12 pensieri seme che adesso state portando in attuazione voi e poi sono passati a questi pensieri seme. Adesso li abbiamo imparati. Quello che possiamo fare durante la settimana e diciamo durante tutto questo corso anima è ogni tanto rileggerceli e contemplarli. Anche qui possiamo scrivere il risultato della nostra contemplazione, di modo che questi pensieri seme divengano, il loro significato divenga sempre più svelato ai nostri occhi. Va bene? Non vi chiedo adesso di utilizzarli come pensiero seme, tranne che per coloro che hanno già fatto tutto il ciclo dei primi 12 pensieri seme. Alcuni di noi hanno anche già attuato il ciclo di questi secondi 12 pensieri seme. Ne è vero? Tatiana, Alfonso, Giovanni?
Sì, tutto il gruppo dei petali del Tempio, sì.
Esatto. Quindi a voi posso chiedere di ricontemplarli perché siamo in grado adesso, durante un ciclo, di poter utilizzare anche due pensieri seme o anche tre, perché possiamo utilizzare un pensiero seme che può essere per risolvere, diciamo che ci serve per risolvere una determinata situazione contingente, un pensiero seme che ci serve per portare avanti l'aspetto ciclico dell'intero anno, quindi come questi pensieri seme. Un pensiero seme che ci serve come collegamento tra i gruppi o come pensiero seme che in sottofondo, diciamo in background, guida e dirige la nostra opera di servizio. Chiaro che man mano che procediamo, la nostra mente e la nostra capacità diventa sempre più, la nostra mente più duttile, la nostra capacità di allineamento maggiore, quindi non abbiamo nessuna difficoltà a mantenere, come dire, vibrante più di un pensiero seme. Ma inizialmente questo provocherebbe distrazione e confusione. Quindi si procede con un pensiero seme alla volta. Benissimo, allora terminiamo qua questa lezione e ci risentiamo lunedì prossimo.